Mercoledì 18 ottobre, buona giornata da Alessio Nannini e benvenuti a Radio Zainet, la trasmissione che mette in collegamento gli studenti e le scuole superiori che aderiscono al progetto Zainet. Naturalmente buona giornata anche a Simone Neri qui al mio fianco.
Grazie, buongiorno a tutti e noi salutiamo anche le migliori emittenti radiofoniche italiane, quelle che trasmettono Radio Zainet naturalmente.
Sì, diamo allora il benvenuto ai ragazzi che ci faranno compagnia oggi in studio. Parleremo, lo ricordo, dell'atomica coreana e sono Giulia del liceo Virgilio, un liceo scientifico.
Sì, ciao a tutti.
Qui di Roma, e anche Valerio che fino all'anno scorso ha studiato al liceo Aristofane qui a Roma e frequenta oggi il primo anno di scienze politiche alla Sapienza di Roma.
Buongiorno. Perfetto. A tutti, ciao.
Sono stato bravissimo, mi sono ricordato tutto. Allora, salutiamo naturalmente anche il nostro tecnico in regia, Marcello Prisco, a cui diamo immediatamente la linea per il primo brano di oggi, Simone.
Il primo brano di oggi che è dei Rancid e si chiama
Time Bomb.
Time Bomb.
Radio Zainet, la radio che fa scuola. If you wanna make a move, then you better come in. It's just ability, that reason that we're so thin. Living and dying and the stories that are true. Sink into a collapse, knowing when you're through. Black or white shoes, my head can't let it. The boys are time bomb. Allora, parliamo oggi di politica estera, perché la Corea del Nord è entrata nel club delle potenze nucleari. Infatti, lo scorso 9 ottobre, l'esplosione sotterranea nel cuore delle montagne che contornano Kiljoo, una località appunto della Corea del Nord, è stata salutata dal regime coreano come una grande vittoria. Insomma, forse è stato così definito il più grande evento di questo paese. Cina, Corea del Sud e soprattutto Giappone, cioè i paesi limitrofi, si sono detti giustamente allarmati dalla notizia e dalle intenzioni, insomma, poco amichevoli di chi Kim Jong-il, il dittatore che è al potere dal 1994.
Valerio, tu tra l'altro hai appena scritto un bell'articolo per la nostra rivista Zainet sull'argomento, vero?
Sì, ho scritto questo articolo e sono andato a cercare dati e considerazioni sulla Corea, sulla sua situazione economica e politica. E niente, ho scoperto che è una dittatura diciamo di stampo stalinista, che probabilmente più che sfidare il mondo, viste la sua situazione pessima a livello appunto sociale, insomma economico, forse vuole lanciare un grido d'aiuto al mondo intero e far parlare di sé, per mettersi forse speriamo un giorno a un tavolo e discutere.
Allora continuiamo a indagare, insomma, per conto nostro quella che è la realtà della Corea del Nord. Tu, Valerio, come dicevi, hai approfondito questo tema. Sappiamo che la Corea del Nord, come anche il Pakistan e l'India, che sono
paesi che entrano nel club dei possessori dell'atomica non hanno una popolazione che gode degli stessi benefici dei loro governanti.
No, assolutamente. Infatti quello che lascia parecchio perplessa l'opinione pubblica è che questo grande dispiegamento di forze, di esercito, insomma di potenziale per ciò che riguarda le armi, non è rispecchiato in quello che è la situazione della popolazione. Vedendo un'immagine dal satellite della penisola coreana, noi notiamo che la Corea del Nord è completamente al buio, non c'è elettricità, quando cala il sole la popolazione è al buio, la situazione delle riforme agricole è pessima perché non c'è un'agricoltura né un'industria pianificata, e letteralmente la gente muore per strada, e in tutto questo il governo, che è un governo, ricordiamo, come già detto, dittatoriale, non fa nulla e cura solamente quello che è l'aspetto dell'esercito, l'ingrandimento e il rinnovamento continuo dell'esercito e dell'armamento.
Valerio, ti sei informato benissimo su tutto l'argomento. Potete anche immaginare quali potrebbero essere le conseguenze nello scenario dei paesi vicini, limitrofi alla Corea?
Sì, diciamo che c'è, in questo caso è rivenuta fuori l'antico astio tra Corea del Nord e il Giappone. Il Giappone infatti ha perso il possesso di questa penisola nel 1945, quando Stalin diede l'incarico al padre dell'attuale dittatore coreano,
che è Kim Il-sung, che viene chiamato il padre eterno della Corea del Nord.
Sì, morto nel 1994, e da quel giorno, nel 1945, vige questa dittatura, e la Corea del Nord, come la Corea del Sud, anche si sono liberate dalla mano, diciamo, di potere del Giappone. E adesso, come si è letto anche in molte dichiarazioni dei portavoce coreani, questo uso della bomba atomica, dei missili, delle testate nucleari potrebbero andarsi a rivoltare verso proprio il Giappone, che è lì a due passi dalla Corea.
Che tra l'altro, insomma, non è una potenza atomica, ma potrebbe, come ricorda anche Lucio Caracciolo in un suo editoriale, trasformare gli stabilimenti nucleari, appunto, da civili in militari in brevissimo tempo. Ricordiamo anche, facciamo una cronologia di quella che è stata l'escalation della Corea del Nord, perché tu hai ricordato Kim Il-sung, che è stato al governo per tantissimo tempo, è morto nel 1994, aveva portato dapprima la Corea del Nord dentro l'ONU, dentro le Nazioni Unite nel 1991, ma poi ad uscire dal trattato di non proliferazione nucleare nel 1993. A seguito di questa decisione, l'amministrazione Bush inviò Jimmy Carter, appunto, per trovare una soluzione che poi porterà aiuti umanitari, ma che in realtà andranno soltanto a rimpinguare le già ricche tasche del dittatore attualmente in carica, cioè Kim Jong-il.
È un aggiornamento purtroppo triste. La Corea del Nord ha sfidato la comunità internazionale, ha detto praticamente il governo di Pyongyang che chiunque oserà applicare le misure punitive varate dall'ONU nei confronti dello Stato coreano sarà colpito senza pietà.
Sì, allora io girerei ancora altre considerazioni da fare in merito, ad esempio, alla politica americana che c'è stata nel corso di questi anni. Ho citato poco fa i passi che l'amministrazione Clinton mosse, insomma, per evitare di giungere al punto dove siamo arrivati il 9 ottobre scorso, appunto, perché per alcuni c'è stata un po' di scarsa efficacia per quanto riguarda la politica estera americana, soprattutto per quanto riguarda le due ultime amministrazioni Bush, proprio per evitare che la Corea del Nord si dotasse di questo della bomba nucleare, visto anche ciò che è successo prima in Afghanistan e poi soprattutto in Iraq. Tu, Valerio?
Io ho notato una frenesia da parte del governo americano, dell'amministrazione attuale. Infatti Bush è stato insieme il governo americano insieme al governo giapponese sono stati i due che subito hanno reagito in maniera aspra alla notizia del test effettuato all'inizio di questo mese. Infatti non solo hanno spinto per delle prese di posizioni forti, delle punizioni aspre nei confronti della Corea del Nord, ma nel caso in cui è stato detto più volte questa minaccia possa, diciamo, andare a intaccare, a influenzare quello che è considerata la pace internazionale, vorrebbero anche prevedono anche un intervento militare. Insomma, si ripete ancora quello che è successo qualche anno fa in Iraq contro Saddam Hussein, e che purtroppo, come sappiamo tutti, non è, diciamo, arrivato al risultato principe con successo.
Per fare un po' un sunto di quanto detto finora, ma anche per lanciare lo spunto per altre considerazioni, ascoltiamo la scheda preparata dalla nostra redazione.
Con l'esplosione di lunedì 9 ottobre, la Corea del Nord conclude un percorso politico cominciato quasi 30 anni fa da Kim Il-sung e diventa l'ottavo paese al mondo a possedere armamenti atomici. Una decisione quanto mai indesiderata da parte di tutte le forze occidentali e di quei paesi dell'estremo oriente che temono un'aggressione senza precedenti, ma fortemente voluta da Kim Jong-il, un dittatore che sta al vertice di una piramide dove la sua famiglia conduce una vita sfarzosa. Gli alti ranghi dell'esercito godono di una parte di questo potere e 23 milioni di cittadini vivono in miseria e senza diritti. Ora serve anche una riflessione sulle colpe di chi ha sbagliato tempi e modi di approccio con Pyongyang, soprattutto cinesi, giapponesi, sudcoreani, americani e russi, che per impedire alla Corea di diventare un soggetto nucleare a tutto tondo, hanno cercato il dialogo elargendo fondi e aiuti che, anziché alla popolazione, sono finiti direttamente nelle casse di Kim Jong-il. Le Nazioni Unite assistono manifestando impotenza. Iran, Libia e Arabia Saudita si preparano per vivere anche loro quello che il governo coreano ha definito il più grande evento storico nazionale.
E allora continuiamo a proseguire questo argomento dedicato all'atomica coreana. Io proseguiamo nel fare considerazioni qui in studio e per rispondere anche alla seguente domanda, che forse, insomma, è alla base di questo problema, cioè cosa rispondere a quelle potenze a quei paesi che intendono dotarsi di arsenale atomico, ad esempio non soltanto l'Iran di Ahmadinejad, ma anche la Libia di Gheddafi, che ultimamente ha proprio riproposto il problema, ma anche l'Egitto, l'Arabia Saudita e addirittura il Brasile. Valerio?
Io credo che la situazione stia andando un po' fuori controllo, perché finora si era riusciti, con un abilissimo, diciamo, lavoro diplomatico, a mantenere calma la situazione e a evitare che questi focolai, piccoli focolai, diventassero incendi troppo diffusi e incontrollabili. Adesso però questo test effettuato dal governo coreano potrebbe iniziare un effetto domino e risvegliare tutti quegli stati, la maggior parte, ricordiamo, insomma, non stati di grande sviluppo industriale, ma in via di sviluppo, risvegliarli e dare anche a loro l'idea, la possibilità di utilizzare l'arma in questo senso, insomma.
Ecco, Valerio, ti interrompo perché abbiamo in linea il nostro ospite di oggi, Roberto Maggi, giornalista dell'ANSA.
Buongiorno.
Anche corrispondente dal... Sì, salve Maggi, lei tra l'altro è stato corrispondente dal 2001 al 2005 proprio in Estremo Oriente, quindi ha sicuramente qualcosa da dirci in merito.
Sì, mi dica.
No, volevamo appunto fare, stavamo facendo qualche considerazione in merito alle conseguenze che poteva avere l'esplosione del 9 ottobre, ad esempio riguardo le mire di alcuni paesi come non soltanto l'Iran, ma anche la Libia, l'Arabia Saudita, l'Egitto, proprio per dotare l'esercito di un arsenale atomico.
Beh, il rischio è fortissimo. In passato, finora, si è troppo diviso su armi nucleari buone e armi nucleari cattive. Alcuni stati come India e Pakistan hanno sanzioni, ma non troppo forti. Adesso la Corea del Nord è uno spauracchio, perché è una dittatura che opprime la sua popolazione, fa paura perché con la bomba atomica potrebbe creare problemi enormi. Ecco, il fronte anti proliferazione nucleare va rafforzato su tutti i fronti, senza fare distinzioni tra governi buoni e governi cattivi. Questa è la mia opinione.
Sì, bisogna anche dire comunque che non è neanche permesso a tutti i paesi perdenti alla seconda guerra mondiale possedere armamenti nucleari, quindi per esempio per il Giappone sarebbe possibile riarmarsi a livello nucleare anche dopo le rivendicazioni e i provocamenti che ha subito da parte della Corea del Nord.
Tecnicamente è possibile ed è facilissimo. Politicamente è praticamente impossibile perché non lo vuole né la maggioranza della popolazione giapponese né gli Stati Uniti. Sono stati molto chiari, la signora Rice è in Giappone e proprio oggi ha discusso con il ministro degli esteri giapponese, che è un fautore di una possibile ricorso a ordigni nucleari da parte del Giappone. La signora Rice ha detto no, per carità, non se ne parla proprio. Penso che questa sia finalmente la strada giusta, cioè ci sono i 5 paesi membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che hanno le armi nucleari, hanno una responsabilità enorme perché la proliferazione non continui e non vada fuori controllo, come purtroppo si rischia di avvenire. È per questo che gli Stati Uniti giustamente adesso insistono, blocchiamo, facciamo pagare caro agli Stati che vogliono dotarsi di armi atomiche, facciamo pagare caro la loro decisione. È una decisione giusta, peccato che arrivi leggermente in ritardo, ma meglio tardi che mai.
Valerio, tu hai un'altra domanda per Roberto Maggi, vero?
Sì, buongiorno. Le volevo chiedere, secondo lei, qual è diciamo la posizione reale e il motivo reale per cui il governo di Pechino ha deciso di essere più diciamo garantista nei confronti della Corea del Nord, insomma, se si può usare questo termine, rispetto a, come abbiamo visto, i governi del Giappone e degli Stati Uniti?
Ma la posizione la posizione della Cina è comprensibile anche se non giustificabile, nel senso che la Cina ha questo paese alleato scomodo implosione, la cui è già al collasso dell'economia, è al collasso. Un'eventuale crisi politica in Corea del Nord vuol dire 20 milioni di persone che potrebbero costituire un pericolo, affamate, che potrebbero costituire un pericolo per i paesi vicini come la Cina e la Corea del Sud. Questa è la ragione per cui sono molto prudenti, però devo dire che oggi hanno detto molto chiaramente che qualora la Corea del Nord proceda ad un secondo test atomico, come alcuni pensano, ebbene in questo caso la Cina taglierà tutti i rifornimenti alimentari alla Corea del Nord. Questa è finalmente una posizione abbastanza precisa, drastica, che costringerà sicuramente potrebbe costringere il governo nordcoreano a indurlo a più miti consigli.
Senta Maggi, gli americani, contrariamente a quanto hanno detto e fatto anche in Medio Oriente, non hanno mai affrontato la questione in maniera diretta, insomma. E la Cina, che da molti è considerata come la futura antagonista degli USA, confina tra l'altro per larga parte con la Corea del Nord. Secondo lei è verosimile l'ipotesi che gli Stati Uniti non siano intervenuti in maniera massiccia proprio per dare magari a Pechino una preoccupazione in più?
Credo di no. In realtà la Cina, non è un mistero per nessuno, che sta pensando da parecchio tempo a come poter disfarsi in maniera indolore di questo regime. Chi pensa a una congiura di palazzo, chi pensa a un colpo di Stato militare per deporre il dittatore Kim Jong-il. Ci sta pensando da parecchio tempo, non è facile, è per questo che finora la cosa non è riuscita, ma sicuramente alla Cina conviene in un certo senso avere un alleato come la Corea del Nord che freni gli Stati Uniti, però ormai sta diventando un gioco troppo, troppo pericoloso e anche la Cina ha perso la pazienza, la sta perdendo, quindi gli Stati Uniti ora vogliono a tutti i costi fare un fronte comune con Giappone, Cina, Corea del Sud, Russia e quant'altri per fermare i buoi scappati dalla stalla. Io spero che non sia, secondo me non è ancora troppo tardi, però occorre un'azione veramente decisa e comune a tutte le potenze e tutti i paesi che hanno interesse a che la pace del mondo si basi su fondamenta meno precarie.
Scusi signor Maggi, in chiusura un'ultima domanda. Come vive secondo lei la popolazione che alloggia in quei luoghi questa decisione del governo?
Ma guardi, io sono stato due volte, ma parecchi anni fa, in Corea del Nord. Penso che sia impossibile rispondere alla domanda a meno che uno non conosca la lingua coreana, perché la popolazione è sottoposta a un controllo ossessivo per cui è impossibile sapere quando la gente parla se dice la verità o no. Quindi la gente lo vive, lo testimoniano le fughe continue di persone dalla Corea del Nord in cerca di pane e in cerca di libertà. È impossibile saperlo. Quello che le posso assicurare dalla mia esperienza, dalle mie fonti, è che la popolazione ormai non crede più al regime, né ha fin sopra i capelli, e sarebbe la prima a gioire di un eventuale cambiamento di sistema. Però come vive la popolazione è praticamente difficile dirlo dall'esterno, perché non esistono nessun canale, è il paese più controllato e più represso al mondo.
Salutiamo Roberto Maggi, la ringraziamo per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci, saluti a tutti.
Allora, noi andiamo a chiudere in questa puntata dedicata all'atomica coreana. Tu Giulia volevi fare una considerazione finale?
Sì, esatto. E inizio col citare le parole dell'Agenzia Centrale Nordcoreana. Il test nucleare è un evento storico che ha portato felicità all'esercito e alla popolazione. L'esperimento atomico contribuirà a mantenere la pace e la stabilità nella penisola coreana. Dunque, a quanto pare, lo scopo di questo test era potenziare la Corea a livello militare e non facilitare la vita degli abitanti. Da mio avviso, questo è il punto in cui la scienza creata dall'uomo inizia a rivoltarglisi contro e non ad ausiliarlo. Quindi non credo che sia giusto portare la scienza fino a questi limiti.
Valerio?
Io in chiusura dico che la situazione si può risolvere solamente se tutti i paesi interessati si metteranno intorno a un tavolo senza pensare troppo agli interessi uno dell'altro, ma credo che questo sia abbastanza difficile, ma comunque staremo a vedere.
Chissà cosa avrebbe detto John Lennon oggi di fronte a questo tipo di esperimenti, anche se noi in realtà ce lo immaginiamo benissimo. Mi riferisco a John Lennon perché è il protagonista del nostro flashback di oggi, la nostra macchina del tempo musicale che ci riporta indietro fino al 1968. Ascoltiamolo.
Benvenuti nel nostro dedicato alla musica. Brutte notizie per i fan di uno dei compositori più amati degli ultimi anni. John Lennon è stato infatti fermato dalla polizia insieme alla sua compagna Yoko Ono per possesso di marijuana. Ma non è tutto, pensate che nel loro appartamento le autorità hanno trovato 219 grani di cannabis. Ora il rocker rischia di passare un bel po' di guai con la giustizia dopo questa vicenda. Speriamo almeno che da tutto questo trambusto possa nascere un altro capolavoro come Strawberry Fields Forever, che pare sia stata scritta in preda ad allucinazioni dovute a droghe di vario genere. Ascoltiamoli allora, i Beatles con i loro campi di fragole. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry feels forever. No one.
it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever. Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Field. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry
Bentornati in studio con Flashback, il vostro quotidiano appuntamento con la storia della grande musica. Questa era la mitica Strawberry Fields Forever dei Beatles, una canzone che da sempre ha fatto discutere a causa del suo titolo ambiguo. Molti infatti parlano dei campi di fragole come il luogo che i quattro di Liverpool visitavano dopo aver assunto ecstasy. La band ha sempre smentito questa versione, identificando i famigerati campi di fragole con una panchina nel parco della loro città, dove agli esordi si sedevano per comporre le loro canzoni.
E questo era il nostro flashback di oggi, protagonista John Lennon. Chiediamo ai nostri ragazzi che cosa ne pensano. Valerio?
Credo che dovrebbe essere ascoltato ancora da più persone, soprattutto la generazione che mi appartiene e anche la generazione insomma, più piccole. Forse si formerebbero menti un po' più aperte,
un po' più critiche, mettiamola così.
Soprattutto
si è perso questo culto del rock buono, insomma. Adesso più che altro si ascolta, si ritiene, per esempio, a mio parere, l'house musical, che è un attimo impossibile. Comunque bisognerebbe riprendere in considerazione questa buona musica rock anni 70, che oltre alla musica classica
veicolava anche un messaggio importante. Bene, chiudiamo qui. Noi ricordiamo che domani l'argomento sarà il discusso decreto Gentiloni. Ringraziamo Giulia del liceo scientifico Virgilio.
Sì,
uno scientifico Virgilio però un po' insolito.
Sì, è una sperimentazione, scientifico Brocca, il più scientifico di tutti.
E Valerio, che frequenta il primo anno di scienze politiche all'Università La Sapienza di Roma.
Grazie a voi, ciao.
E ricordiamo i nostri siti www.zai.net, www.radiozainet.it.
Non ci rimane che augurarvi un buon pomeriggio.
A domani.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.